Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba.
Buonasera cari amiche e cari amici, del Covid stiamo valutando le conseguenze anche in campo economico e soprattutto c'è un aspetto che sta impensierendo molti, cioè il grande attivismo dello Stato per cercare di affrontare le conseguenze economiche della pandemia. C'è anche questo all'origine della crisi politica che abbiamo attraversato. E una svolta di cui del resto c'erano già alcune premesse culturali, soprattutto in Italia, rispetto a quello che era stata la grande apertura dei mercati, la fiducia nell'imprenditoria privata, il ritrarsi dello Stato appunto dall'economia, che avevano caratterizzato un lungo ciclo dell'economia partito agli inizi degli anni 80 del Novecento. Che cosa può rappresentare questa scelta, questa svolta, questa nuova rinnovata fiducia nei confronti del ruolo statale nell'economia e come si manifesta, quali possono essere le conseguenze di questo fenomeno? Rispondono a questi quesiti Alberto Saravalle, che è avvocato a Milano e docente all'Università di Padova, e Carlo Stagnaro, che è il direttore dell'Osservatorio dell'Economia Digitale all'Istituto Bruno Leoni di Milano, nel libro Contro il sovranismo economico, storie e guasti di statalismo, nazionalismo, dirigismo, protezionismo, unilateralismo, antiglobalismo e qualche rimedio, pubblicato da Rizzoli, 238 pagine, 18 euro. Il sovranismo, che caratterizza appunto la proposta politica soprattutto dei populisti, è il grimaldello che sta favorendo il massiccio ritorno dello Stato nell'economia, e dunque gli autori illustrano il successo e l'evoluzione del populismo per affrontare poi i vari aspetti in cui questo si manifesta, smontando molti luoghi comuni e cercando di ristabilire la verità dei fatti, dei quali parliamo adesso con gli autori. Buonasera ad Alberto Saravalle e Carlo Stagnaro.
Buonasera,
buonasera
a tutti gli ascoltatori.
Allora, partiamo dal vostro libro e soprattutto dalla spiegazione che voi date nelle prime pagine. Spiegate che questo libro è un libro dedicato a diversi ismi e li elencati all'inizio: lo statalismo, il nazionalismo economico, il dirigismo, il protezionismo, l'unilateralismo, il sovranismo, l'antiglobalismo, il nazionalismo importato e infine l'europeismo nazionalista. Allora, la domanda è: di questi ismi, secondo voi, qual è il più inatteso, il più insidioso e il più italiano?
Dunque, il più inatteso in qualche modo forse è l'antiglobalismo, perché non ci aspetteremmo di accomunarlo agli altri, ma alla fine l'effetto è sempre lo stesso, quello di riportare a un mondo piccolo. Il più italiano direi che è lo statalismo, perché veniamo da una grande tradizione di partecipazioni statali, di cui credevamo di esserci un po' liberati dopo i primi anni 90, ma che sta ritornando in maniera preponderante. E il più insidioso è sicuramente il nazionalismo, perché il nazionalismo porta con sé anche non solo i controlli sugli investimenti, ma quindi rinchiude il nostro paese, ma porta anche uno stigma verso lo straniero, verso tutto ciò che è apertura, e quindi lo trovo molto pericoloso.
Questo era Alberto Saravalle. Allora chiedo a Carlo Stagnaro invece un parere su un aspetto che voi affrontate, cioè voi notate come questi ismi in qualche misura siano una risposta a un diffuso malessere sociale che si presenta un po' in gran parte del mondo. Allora, secondo voi, in una società aperta, di fronte a questo malessere sociale che c'è, può essere giustificato o non giustificato, ma insomma c'è, e quale potrebbe essere una risposta che vada oltre questi ismi, questi pericoli, una risposta insomma da società libera, da società aperta?
La risposta è anzitutto spiegare le cose, evitare di dare troppe cose per scontato, evitare di dare per scontato per esempio che tutti siano consapevoli dei canali attraverso cui la globalizzazione, il mercato, la società aperta eccetera producono dei benefici di cui a volte magari non abbiamo la percezione, ma dei quali poi ci rendiamo conto quando vengono meno. In fondo l'esperienza dei lockdown nell'anno del 2020 e anche all'inizio di questo 2021 ci insegna che tutte le volte che chiediamo più chiusura, più restrizioni, meno libertà eccetera, dobbiamo stare attenti, perché se poi veniamo soddisfatti scopriamo che le cose sono molto meno gradevoli di come ce le immaginavamo.
Una risposta che voi indicate a questo malessere sociale e che è alla base appunto della diffusione di questi ismi è l'aumentato ruolo della politica, un predominio, lo chiamate, della politica, predominio che fa sì che l'attenzione degli investitori si rivolga ormai più ai governi che non ai fondamentali delle imprese. Ecco, questo predominio del ruolo della politica o questo nuovo ruolo della politica è un fenomeno anche questo abbastanza nuovo. Secondo voi la società civile sta reagendo a questa enfatizzazione del ruolo e questo allargamento del ruolo della politica o è un pochino troppo soggetta a questo fenomeno? Chi risponde?
Ma risponderei io dicendo che si adegua, secondo me non reagisce, mentre c'è stato un tentativo negli anni scorsi di attaccare la politica, alla fine oggi vediamo che la politica è dappertutto e anche chi sembrava essere il paladino dell'antipolitica si comporta con le stesse brutte abitudini, se non peggio.
Ecco, a proposito di paladini dell'antipolitica, voi scrivete nelle ultime pagine del libro che la vittoria elettorale dei movimenti populisti segue a una loro affermazione culturale. Ecco, c'è un forte fondamento culturale, secondo voi, nell'affermazione del populismo e potremmo dire che si sta assistendo a un certo arresto del successo elettorale dei populisti in tutto il mondo?
Io credo che c'è sicuramente un elemento culturale nella vittoria politica dei populisti, lo vediamo da tante cose, lo vediamo per esempio da quali sono i temi che affrontiamo e gli argomenti all'ordine del giorno del dibattito, che sempre di più hanno a che fare con i temi della protezione, della chiusura e molto meno, come invece era nel passato, con i temi dell'innovazione, del progresso e dell'apertura. Io credo che sia presto per dire se c'è una battuta d'arresto. Certamente negli Stati Uniti, per esempio, abbiamo visto la sconfitta elettorale di Trump, che è stato uno dei protagonisti di questa ondata populista. Al tempo stesso Trump è il secondo presidente più votato della storia americana in termini di numero di voti. Il primo più votato è Biden. Eviterei al momento di trarre una valutazione conclusiva, anche perché se le radici sono culturali, prima di vedere un riflusso politico dobbiamo vedere un riflusso culturale e questo credo che sia ancora lontano.
Vi chiederei a entrambi un parere su che cosa potrà rappresentare l'elezione di Biden, perché paradossalmente tutti lo salutiamo come quello che ha cacciato via lo spauracchio del protezionismo eccetera, però tradizionalmente i democratici sono sempre un po' più protezionisti dei repubblicani. Allora che cosa ci dobbiamo aspettare?
Io mi aspetto una normalizzazione del tipo di rapporti, ma non un cambiamento di politiche così radicali, per esempio per quanto riguarda la Cina e comunque anche per quanto riguarda l'Europa, ci sarà sicuramente una ferma difesa da parte di Biden degli interessi delle società americane, in particolare del Big Tech, e quindi non porrei tantissime aspettative della nuova era da questo punto di vista. Le aspettative sono soprattutto su altri profili del cambiamento che Biden porta rispetto a Trump.
Carlo Stagnaro?
Sì, io sono molto d'accordo con quello che diceva Alberto, aggiungerei un elemento. La vittoria di Biden è importante non tanto perché Biden sia democratico e Trump repubblicano, quanto perché Trump stesso è una figura totalmente eclettica anche rispetto alla tradizione repubblicana. Trump è stato davvero il populista in chief. Al tempo stesso la vittoria di Biden è importante, ma non è un sostituto rispetto alla battaglia culturale, prima che politica, al populismo in casa nostra. Non possiamo pensare di esternalizzare alle elezioni altrui quello che vorremmo e secondo noi dovremmo fare in Italia e in Europa.
Ecco, fermiamoci sull'Europa. L'ultima domanda. Come lo vedete voi il futuro dell'Europa e il ruolo dell'Europa per rafforzare la società libera?
L'Europa adesso sta avendo una narrazione diversa e questo è molto importante perché per alcuni anni ha dato, diciamo, una brutta immagine di sé nel come ha gestito la crisi del 2008. Credo che adesso però bisogna portare avanti i cambiamenti, non ci si può fermare a Next Generation, bisognerebbe rivedere i trattati, però c'è un momento di apertura e sono moderatamente ottimista.
Carlo Stagnaro?
Anch'io sono abbastanza ottimista sull'Europa. Credo che anche la Brexit sia servita come shock per l'Europa, che però ci ha ricordato che anche qui non possiamo dare, non potevamo dare nulla per scontato e che l'Europa va costruita un pezzetto per giorno. Sono meno ottimista sull'Italia, credo che l'Europa in generale abbia un problema e quel problema siamo noi, cose di cui non sempre siamo consapevoli.
Ottimismo velato da qualche attesa sul nostro paese, quindi. Grazie ad Alberto Saravalle e Carlo Stagnaro, autori di Contro il sovranismo economico. Buona serata.
Grazie. Grazie.
Uno degli strumenti attraverso i quali si sta consolidando questa nuova tendenza allo statalismo in Italia è la Cassa Depositi e Prestiti, l'illustre istituzione finanziaria alla quale gli ultimi governi hanno affidato alcuni discussi ritorni nel capitale delle grandi aziende, grandi e piccole, quali per esempio l'ingresso in TIM o la costituzione di un fondo per acquisire, come spiegano Saravalle e Stagnaro, quote di imprese medio-grandi. Una sorta di biografia della Cassa Depositi e Prestiti è quella di Paolo Bricco. Nel libro Cassa Depositi e Prestiti, storia di un capitale dinamico e paziente da 170 anni, pubblicato dal Mulino, 244 pagine, 16 euro. L'autore è un inviato del Sole 24 Ore, il giornale che appartiene all'editore di questa radio, e ricorda come la storia della Cassa Depositi e Prestiti, antica e illustre, essa fu fondata prima ancora dell'Unità d'Italia nel 1850 come banca per finanziare opere di interesse pubblico in origine con i capitali degli enti pubblici e degli enti di beneficenza, aperti anche però ai privati risparmiatori. Fu poi Cavour nel 57, che quando era presidente del Consiglio e ministro delle Finanze, a dare nuovo impulso alla cassa che oggi raccoglie risparmio postale e risponde a un azionista governativo, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, e alle fondazioni di origine bancaria. Bricco, attraverso la storia della cassa, ripercorre la storia dello sviluppo economico, industriale e sociale del paese e l'intricato rapporto con fasi altalenanti tra economia pubblica e privata, come ci spiega in queste parole.
È troppo sperare di replicarne le lungimiranze. Lo Stato può e deve intervenire, specie quando si tratta di garantire lo sviluppo di reti e piattaforme indispensabili per la crescita e la coesione del Paese, quando c'è un reale interesse pubblico, un bene collettivo da perseguire, ma soprattutto per creare un mercato nel quale possano proliferare i soggetti privati. È un azionista paziente ma non dormiente, né cieco né compassionevole, né eterno e per definizione irreprensibile, come la retorica neostatalista vorrebbe.
La Cassa Depositi e Prestiti resta un'istituzione solida e importante. Nel 2019, ricorda l'autore, il totale dell'attivo è stato di quasi 450 miliardi, ha effettuato prestiti per 101 miliardi di euro, ha raccolto dal risparmio postale 265 miliardi di euro. E che cosa potrà fare? Bricco, richiamando anche le esperienze di istituti analoghi, quali la Caisse de dépôt et de consignation francese e la Creditanstalt für Wiederaufbau tedesca, vede per la cassa un ruolo importante in un paese con crescita debole nel sistema produttivo, e cioè il ruolo di cercare di combattere quello che a lui appare il rischio di marginalizzazione dell'economia italiana. Lo fa senza entrare nelle polemiche se davvero la cassa stia diventando, con alcuni temono, lo strumento di velleità neostataliste, ma con un quadro imparziale e documentato. E a questo punto ci interrompiamo per un attimo e ci risentiamo tra pochi istanti.
Ogni giorno alle 13 i nuovi fatti di attualità iniziano a prendere forma. In 60 minuti proviamo a spiegarveli bene, capire per farsi un'idea, un'idea da condividere con gli altri, perché la cronaca non è solo una notizia dietro l'altra. Sono Alessio Maurizio e vi aspetto a Effetto Giorno, tutti i giorni alle 13, naturalmente su Radio 24.
Un libro tira l'altro.
Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Parlavamo di neostatalismo e il neostatalismo andrebbe studiato di più per non ripeterne gli errori. Questa è la tesi di Ferruccio De Bortoli, che aggiunge queste parole.
Con il Temporary Framework, la Commissione europea ha sospeso la normativa sugli aiuti di Stato, ma non per sempre. Lo Stato non è un imprenditore di ultima istanza che, costi quel che costi, salva all'apparenza posti di lavoro già cancellati di fatto dal mercato. In quel caso è solo un dissipatore di risorse scarse che altrimenti potrebbero essere destinate a nuove attività, con maggiori prospettive di sviluppo.
Queste sono parole che sono tratte dal recente libro di Ferruccio De Bortoli, Le cose che non ci diciamo fino in fondo, pubblicato da Garzanti, 152 pagine, 16 euro. L'ex direttore del Corriere della Sera e del Sole 24 Ore ci avverte che non ci confessiamo di vivere al di sopra dei nostri mezzi. Investendo poco, come facciamo, viviamo sostanzialmente di rendita. E questo libro ci invita ad aprire gli occhi, a liberarci degli equivoci nei quali ci adagiamo, ad abbandonare cattive abitudini, soprattutto quella di spendere all'infinito senza mai pagare il conto, anzi addossandolo senza ammetterlo alle giovani generazioni. Non ci piace la concorrenza, snobbiamo il merito, rifuggiamo dalla verità e accettiamo che vengano premiati quelli che egli chiama gli appetiti di gruppo, le richieste di categoria per tirare la fine del mese o dell'anno. De Bortoli esemplifica questo atteggiamento affrontando vari casi, tra cui appunto quello del ritorno dello Stato imprenditore, oppure il caso di Milano, una città che si lecca le ferite e che fa i conti, come denuncia l'autore, con una borghesia che durante la pandemia ha abbandonato la città. Utile anche il capitolo finale con il piccolo dizionario degli equivoci sui quali De Bortoli fa chiarezza per concludere con l'invito a non disperdere quell'immenso capitale sociale che abbiamo costruito comunque durante la pandemia col rischio di ripiombare nei difetti di sempre. Un altro giornalista ben noto agli ascoltatori di Radio 24, di cui è il vice direttore esecutivo, è Sebastiano Barisoni, che ci dà la sua ricetta in Terra Incognita, una mappa per il nuovo orizzonte economico, è pubblicato da Solferino, 190 pagine, 16 euro. Qui Barisoni allarga l'orizzonte perché affronta due questioni, quella per così dire psicologica, che ci porta a esaltare il passato visto come un'età dell'oro, senza comprendere la portata dell'autentica rivoluzione che il mondo sta affrontando in questi ultimi decenni. Il secondo aspetto è quello della globalizzazione, che secondo l'autore ha offerto la miccia per l'esplosione della rivoluzione, e non tanto con la grande apertura degli scambi commerciali, quanto con la diffusione della tecnologia e della digitalizzazione, che hanno determinato un atteggiamento schizofrenico. Scrive infatti Barisoni: siamo costanti e entusiastici utilizzatori della rete ogni giorno per le nostre scelte di consumo, però allo stesso tempo odiamo la rete quando distrugge le nostre posizioni di rendita accumulate nel tempo. Di qui quel senso di incertezza che ha spinto l'autore a cercare di ricostruire appunto una mappa per orizzontarci in questo mondo incognito nel quale dobbiamo navigare, una rotta nella quale l'Italia se la può cavare onorevolmente, secondo l'autore, solo a condizione di lavorare insieme e di premiare il merito. L'analisi è condotta partendo dal mondo che conoscevamo prima, per poi esaminare i primi segni di rottura, le varie articolazioni della Terra Incognita che stiamo appunto affrontando, per concludere a proposito del nostro paese con le stesse preoccupazioni espresse da De Bortoli, che Barisoni riassume così: il rischio, lo cito, di tornare a vecchi vizi e abitudini non appena la tempesta è apparentemente finita, dimenticando che questa volta non esistono scorciatoie, che essere bravi nello scritto oltre che nell'orale necessita di costanza e dedizione, non solo di colpi di genio e scatti in avanti di breve respiro. A proposito di rapporto tra tecnologia e trasformazione sociale, un libro interessante è quello di un docente di Oxford, Carl Benedict Frey, noto per uno studio che condusse nel 2013 con un altro studioso, nel quale si prevedeva che il 47% dei posti di lavoro negli Stati Uniti fosse minacciato dall'automazione. Il libro che vi propongo si intitola La trappola della tecnologia, capitale, lavoro e potere nell'era dell'automazione, pubblicato da Franco Angeli, 470 pagine, 35 euro. Qui l'autore ci ricorda che questa che stiamo vivendo non è certo la prima rivoluzione tecnologica e che tutte le precedenti hanno determinato sempre sconvolgimenti economici e sociali e determinando sì un grande aumento della ricchezza, a prezzo però di costi immediati molto alti, quali la distruzione di posti di lavoro spazzati via dall'automazione che entrava in atto. Lo stesso rischiamo adesso, magari con un'opinione pubblica sempre più ansiosa e quindi scettica nei confronti dell'innovazione. E il passato ci può insegnare molto per affrontare quello che Barisoni chiama la terra incognita, nella quale dovremo essere capaci di mostrare alle potenziali vittime come potranno essere tutelati. D'altra parte, avverte Frey, dobbiamo anche evitare che l'opposizione alla tecnologia ne impedisca la diffusione, bloccando gli innegabili benefici che essa può portare a tutto il sistema. Allora il libro si conclude con un elenco dettagliato di richieste, di ricette per evitare questi traumi che oggi colpirebbero soprattutto la classe media. Interventi che hanno a che fare con l'istruzione, la riqualificazione professionale, forme di assicurazioni sul reddito, fisco, mobilità, politiche abitative, connettività e riqualificazione industriale. Un lontano ma non troppo protagonista della rivoluzione tecnologica e dell'informazione nella quale siamo immersi è Guglielmo Marconi, di cui escono le memorie per il periodo 1895-1899, prime note autobiografiche di un giovane inventore, il libro è curato da Gabriele Falciasecca per Pendragon, 206 pagine, 20 euro. Questo è un testo interessante, scoperto di recente a Oxford, pubblicato quindi per la prima volta, nel quale, spiega il curatore, il grande scienziato scrisse per se stesso su quegli anni decisivi per le sue ricerche e lo fece con linguaggio familiare, semplice, e trasmettendoci il senso del proprio stupore, delle proprie incredibili aspettative sulle scoperte che stava compiendo e che avrebbero avviato la prima fase della grande trasformazione che ha cambiato il mondo, di cui Marconi non riusciva a intravedere ancora le potenzialità, come confessa in queste righe.
Io ho cercato di narrare una storia chiara di ciò che credo essere un grande passo nel progresso umano. Né la censura, né le lodi possono scuotere la mia fede nel futuro di questi mezzi per comunicare l'informazione. È questa la ferma fiducia che custodisco in me come scopo della mia vita, lo sviluppo della telegrafia tramite onde nell'etere. Per ciò che il futuro potrà avere in serbo per lei, io per ora non mi avventuro in profezie. Penso che siamo solo alla frontiera di meraviglie a tuttora mai sognate. C'è davanti a noi un mondo vasto e inesplorato, un mondo che è ricco di promesse per gli uomini che verranno dopo di noi.
E a questo punto...
il confettino.
Abbiamo parlato di automazione che porta via il lavoro, quindi di robot, e allora a proposito di questi temi vi segnalo il libro Cuori di latta di Padraig Kenny, che è uno scrittore irlandese per ragazzi. Il libro è pubblicato per Il Castoro, tradotto da Laura Bortoluzzi, 296 pagine, 10 euro, dove troviamo un giovane Christopher che comincia a lavorare in una bislacca fabbrica di altrettanto eccentrici androidi che diventeranno i suoi amici più cari, fino all'inizio di una sconvolgente avventura che rivelerà al protagonista l'autentica essenza della natura umana. E con questo ringrazio Luca Cremonese, redazione, Carmelo Lauricelli, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronico libro@radio24.it e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre riascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento a domenica prossima.